In collegamento con i nostri microfoni. Ciao, buongiorno Yuri, ci senti?
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, sento benissimo, grazie.
Benissimo, bentornato su Radio Blackout. Yuri Colombo, scrittore, giornalista, profondo conoscitore del dell'ex, come si può dire, dell'universo sovietico e post-sovietico. E, con te volevamo un po' approfondire un tema che negli ultimi mesi, sicuramente con lo scoppio delle ostilità e delle tragedie in Palestina, è passato in secondo piano, ma fondamentalmente parliamo della guerra in Ucraina, perché continua tutt'oggi. E ci sono alcuni cambiamenti un po' di prospettiva, ne scrivi su alcuni tuoi articoli, si parla di prime crepe nel governo Zelensky, sia per una fattuale stanchezza delle forze armate, per uno stallo costante, la controffensiva, scusatemi, iniziata ormai meno di un anno fa, se non erro, dalle forze militari ucraine, è stata più o meno un fallimento, cioè riuscita a recuperare pochi territori. La Russia continua ad attaccare e soprattutto alle porte c'è un inverno. E tutto ciò si inserisce anche in un sempre più forte scricchiolio da parte dei paesi occidentali nel sostenere militarmente il governo di Zelensky e l'Ucraina. Ti lascerei a te la parola per fare un quadro complessivo di quelle che secondo te sono e la condizione attuale, appunto, interna Ucraina e più in generale dello scontro tra Russia e Ucraina.
Ma della situazione interna ucraina, naturalmente, io vivo a Mosca, naturalmente ho dei contatti, ho delle conoscenze, ho delle relazioni, però naturalmente sono sempre filtrate da una situazione in cui c'è un paese in cui la mobilitazione militare è obbligatoria, è costante, per cui su questi temi, diciamo, anche tra le persone che si conosce vige una certa cautela. Tuttavia si può sostenere che negli ultimi mesi, a partire dall'inizio d'estate, la controffensiva su cui il governo Zelensky aveva tanto puntato, e in parte avevano puntato anche le potenze occidentali che lo sostenevano, non ha avuto i risultati che ci si aspettava. Ovviamente le motivazioni sono molte, soprattutto che il governo russo ha avuto alcuni mesi, insomma, questa controffensiva era stata ampiamente preannunciata per organizzare un sistema di difesa molto, molto adeguato. E dall'altra parte, in una recente intervista che il capo di Stato Maggiore Valeri Saluni ha dato all'Economist, ha segnalato un altro aspetto, no? che condiziona questa guerra, il fattore, quello che lui ha definito il fattore tecnologico. Il fattore tecnologico: oggi ci si combatte con i droni, con artiglieria gestita direttamente dai computer, per cui le mosse dell'avversario si conoscono largamente, per cui in una situazione, insomma, ma di un parziale equilibrio di forze, la guerra tende a diventare uno stallo, tende a diventare quello che una volta veniva definita una guerra di posizione. Io recentemente, appunto, parlando di questo e della situazione che si è venuta a creare, anche per il fatto che, appunto, paesi fondamentali per l'Ucraina come gli Stati Uniti d'America, gli aiuti che gli arrivano negli Stati Uniti d'America hanno iniziato a voltare il loro sguardo più in Medio Oriente che nell'est slavo, se non sia avvenuta non sia avvenuto il momento, o non sarebbe dovuto venire il momento, no, per la direzione ucraina di pensare ad altre forme di lotta politica che non sia quella militare, anche per raggiungere i suoi obiettivi, perché no, ma che sia una politica diplomatica. Con questo, naturalmente, io non non ho mai simpatizzato in modo estremo per tutti quelli che parteggiavano per la pace subito a qualsiasi condizione, però naturalmente la situazione sul terreno è quella che è e gli ucraini, soprattutto la popolazione civile, soprattutto dopo il fallimento di questa controffensiva, tendono a rifiutare di andare al fronte, no? Ci sono stati vari video che sono circolati in modo virale, soprattutto in Ucraina, dove si sono visti pestaggi sui soldati che si rifiutano di essere arruolati per la strada, nelle case, pestaggi dentro le caserme. Insomma, se la situazione certamente è difficile anche in Russia, magari se ne potrà parlare sotto questo fronte, non è facile neppure in Ucraina. Naturalmente io non ho la sfera di cristallo e non posso neppure dire su quali basi potrebbe essere messa in piedi una trattativa, però insomma l'approccio che ha avuto Zelensky anche con l'apertura della crisi in Medio Oriente non depone alle sue capacità politiche, perché essersi schierato così nettamente a favore di Israele ha fatto sì che molti paesi arabi che stavano comunque alla finestra sulla posizione della guerra in Ucraina abbiano storto molto il naso, e gli stessi tutti gli altri paesi, quelli chiamati cosiddetti del sud del mondo, che notoriamente sulle questioni dell'autodeterminazione dei popoli sono maggiormente sensibili, magari non a quell'autodeterminazione che viene sostenuta dagli Stati Uniti d'America, però in generale diciamo c'è sempre stata una simpatia, ecco, anche da questo punto di vista questo non ha deposto probabilmente una posizione più equilibrata su questo terreno avrebbe favorito maggiormente Zelensky. Ecco, è un po' questo il quadro della situazione, anche perché la Russia di Putin in realtà sta facendo uno sforzo gigantesco in questo momento per portare a casa un qualsiasi tipo di risultato sotto il profilo economico. Al 17 marzo alle elezioni presidenziali, sappiamo che, come dire, sono elezioni scontate, sono elezioni pilotate, però sappiamo anche benissimo che anche qualsiasi tipo di plebiscito ha bisogno di una qualche forma di mobilitazione interna. Beh, questa forma di mobilitazione interna è che reggiamo sul fronte e che teniamo bassa l'inflazione. La spirale dell'inflazione la riusciamo a bloccare, riusciamo a far scendere il rublo, a avere la percezione dei russi che comunque le cose non vanno male e non andranno male. Ecco, se potevo fornire un quadro generale della situazione, un po' questo.
Ecco, io ti ringrazio particolarmente per questo quadro, ed è proprio da qua che vorrei partire, chiedendoti qual è quindi la percezione. Ora tu hai detto di trovarti a Mosca, qual è la percezione, diciamo, cittadina, comunque quotidiana, da parte delle persone che abitano in Russia? Perché secondo me questa è una cosa che non si riesce più a leggere, a vincere, diciamo, la maggior parte degli articoli di giornale, in cui ormai è tutto risucchiato nella logica di guerra, per cui si parla di conflitto o al massimo di questioni politiche. Però secondo me è molto interessante invece sentire qual è la posizione invece delle persone.
Sì, no, sicuramente in tutto il paese da tempo, insomma da dopo la mobilitazione, perché comunque è stato un passaggio importante, molti russi hanno abbandonato soprattutto giovani maschi, no? hanno abbandonato il paese. Da tempo la gente, e lo dicono perfino i sondaggi, quelli più legati al governo, la maggioranza vorrebbe un
per la cessazione di questa guerra, è stanca della guerra, no? Con tutti i problemi che dà nella quotidianità, perché le sanzioni ovviamente colpiscono tutta una serie, cioè ci troviamo in un paese in cui perché c'è mancanza di forza lavoro, perché sappiamo che ci sono 1,5 milioni di uomini che sono al fronte, che sono mobilitati in qualche forma, eccetera, eccetera, i salari sono aumentati, ma questi salari da una parte sono risucchiati dall'inflazione, no? Che è abbastanza significativa, e dall'altra parte quando aumentano i salari aumenta anche l'esigenza di prodotti non nazionali, di prodotti stranieri. No, e questi per il fatto che esistono le sanzioni, ci devono essere le importazioni parallele, sono prezzi altissimi. Per cui c'è questa contraddizione, il fatto di non poter viaggiare in Europa. I russi si sentono, non che non possono viaggiare in assoluto, ma i prezzi, le modalità per avere i visti sono molto complicate. I russi si sentono degli europei a tutti gli effetti, e si sono trovati al di fuori, cioè esistono tutta una serie di, ma gli stessi, chi commercia ai livelli di Gazprom, la piccola media impresa si è trovata negli ultimi 2 anni a non poter lavorare, il fatto che non esistono più dei canali Swift per commerciare, cioè ci sarebbe una gran voglia di, e il fatto che la campagna elettorale putiniana sarà poco sulla guerra, non sarà sulla guerra, perché questo tema è un tema che ai russi fondamentalmente ormai non piace, di cui si sono stancati, e qui vorrebbero arrivare comunque a una soluzione, un ritorno alla normalità in qualche misura. Nello stesso tempo stiamo assistendo, ecco, finisco questo discorso, stiamo assistendo, lo leggevo proprio ieri, che non solo a Mosca ma anche in altre città, soprattutto in Siberia, iniziano a esserci assemblee di madri e di mogli che vogliono che i loro figli tornino dal fronte, perché molto spesso i soldati non hanno rotazione, stanno 12 mesi, 16 mesi, 18 mesi al fronte. Ecco, i malumori ci sono, pur in una società molto autoritaria dove non si può manifestare per nessun motivo, e stanno emergendo, ecco.
Sì, secondo me questo è uno dei punti più interessanti che si trapela anche un po' attraverso le informazioni dei media, l'hai scritto anche sul canale legato al tuo blog, ma si può leggere anche in altri media come le voci sicuramente timide e schiacciate da una parte e dall'altra, i due paesi belligeranti, sia in Ucraina con manifestazioni la scorsa settimana, se non erro, in numerosissime città, a partire da Kiev ma in molte altre città, Dnipro, Leopoli, da parte delle mogli e delle famiglie dei soldati, sia, come dicevi tu, anche in Russia, alcuni comizi e piccole ma sostanziali evidenze di una stanchezza, soprattutto per fondamentalmente le famiglie e di chi è direttamente interessato ad avere familiari, cari, affetti impegnati al fronte. E poi io volevo dire un'altra cosa legata alle presidenziali, e che sicuramente saranno, come dicevi tu, forse un passaggio scontato data la situazione politica in Russia, ma ciò nonostante sarà un avvicinarsi rilevante, più che altro, come dicevi tu, per capire come risponderà la società civile russa a una chiamata che in qualche modo, che sia piccola che sia grande, dovrà esserci. E su questo leggo dall'Avvenire una dichiarazione, insomma una news, che, se non erro, le presidenziali del 2024 saranno praticamente blindate per quanto riguarda gli osservatori esterni e i giornalisti internazionali. Leggo dall'Avvenire, che riporta notizie dal The Guardian e dalla France Press. Questo è per sottolineare quanto la tornata elettorale sarà forse importante per capire se dei malumori, se delle piccole fratture potranno emergere nei prossimi mesi dopo l'inverno in Russia oppure no. Questo è un commento semplicemente.
Sì, allora, ormai già dalle scorse elezioni amministrative, anche le elezioni dei deputati in Russia, probabilmente online si voterà per 7-10 giorni, e sappiamo che il voto online in Russia è molto, e tre giorni anche i seggi, cioè allungheranno il brodo per fare in modo che in qualsiasi misura, poi ci sarà la mobilitazione all'interno delle aziende statali, insomma. Però c'è un'organizzazione, insomma, perché comunque tanta gente va dal voto, però deve essere stimolato anche, come dire, una qualche misura di chiamiamola di mobilitazione spontanea, chiamiamola così. E questo in un paese dove non ci sarà concorrenza, adesso Putin sta provando a trovare qualcuno liberale che sia disposto a partecipare, è molto complicato, però insomma dove non c'è concorrenza solitamente poi è difficile far andare la gente a votare, insomma. Anche perché anche chi lo sostiene, cioè uno dice sì, vado. Per cui questo elemento può sembrare, come dire, ritualistico, poco importante, però da come faranno emergere, da come faranno tirar fuori i risultati, in qualche modo sarà interessante seguirlo, no? Sarà interessante seguirlo. Perché c'è anche poi il tema di quanto Putin potrà stare sicuramente per il prossimo mandato fino al 2030. Lui teoricamente si è dato un altro, noi sappiamo, fino al 2036, in realtà lui potrebbe stare a vita, no? Cioè non potrebbe stare, potrebbe desiderare di stare a vita. Però diciamo, questo è un elemento. Nei paesi autoritari, come in particolare la Russia, si guarda sempre con molta attenzione anche alle forme più piccole di protesta, perché possono trasformarsi immediatamente in forme esplosive, perché laddove esiste un sistema, chiamiamolo democratico, ci sono tutta una serie di cuscinetti che non portano a uno scontro frontale. In questi paesi il rischio è sempre che, insomma, poi la vicenda prenda alcune forme che il potere non si aspetti. Ecco, per questo, ecco, anche le elezioni possono essere interessanti.